E proprio come adesso abbiamo sentito dalla regola, ci affidiamo oggi particolarmente a Santa Teresa di Gesù Bambino, alla quale chiediamo di aiutarci con il dono dello Spirito a entrare sempre di più nella sua piccola via, di sostanzialmente di grazia per la quale non siamo chiamati a compiere azioni eroiche, ma a lasciarci portare, prendere in braccio, come dice il testo di Isaia, dalla misericordia del Signore. A questa misericordia affidiamo non solo noi stessi, ma il mondo intero, in particolare certo ancora i popoli dell'Ucraina, della Russia, che sono così presi dalla drammaticità, dalla tragedia della guerra, della inimicizia. Chiediamo per tutti il dono della pace del cuore.
Io posso dire che in questi giorni mi sono sempre di più rallegrato per un andamento della parola di Dio che mi è parso meraviglioso per la sua potenza di comunicazione e di comunione. Cito in modo preciso quindi il nostro rapporto con i nostri fratelli ebrei, che viene glorificato anche attraverso un'accusa severa di chi ha trasformato la sinagoga in un luogo di esclusione e di potere. Perché in queste settimane mi sembra sempre di più che le scritture vogliano condurci alla contemplazione di un cammino che, venendo da parti diverse, proprio anche dalla diversità e dalla distanza delle varie confessioni di fede accanto all'ebraismo e al cristianesimo, ma adesso oserei dire anche di più, c'è però un movimento di accostamento. Ed è bellissimo che invece di parlare male l'uno dell'altro e di condannarci, noi cogliamo con meraviglia, con commozione e con grande riconoscenza elementi che ci dicono un cammino che va sempre di più verso la comunione. Si sono fatte nel passato persino delle crociate gli uni contro gli altri. Mi pare che possiamo essere consolati e anche riempiti di speranza e di un impegno profondo di ricerca di comunione e di pace. Le diverse fedi custodiscono, penso, un mistero grandissimo di comunione. Per cui, se molte volte abbiamo messo in evidenza la diversità e addirittura l'inimicizia, adesso mi pare che siamo richiesti di accogliere con meraviglia e con commozione tutto quello che invece ci mostra un cammino che, provenendo da anche pensieri e condizioni molto diverse, tuttavia è incamminato verso una comunione sempre più profonda.
Effettivamente c'è per la seconda volta questo modo di rivolgersi del Signore alle chiese, che parte dalla sua conoscenza di loro. Conosco, l'avevamo visto anche l'altro giorno e anche qui. La conoscenza non è per mettere in evidenza un aspetto negativo di questa Chiesa, ma è per consolare, per svelare anzi ciò che è quello che è il dono di cui lei forse poco si accorge. E quindi nel momento in cui dice conosco la tua tribolazione e la tua povertà, cioè non c'è bisogno che tu ti lamenti tanto, so che questa è la tua situazione, però le ricorda, ma guarda che tu sei ricca, cioè hai ricevuto molti doni, hai tutte le possibilità per vivere queste vicende negative invece bene, in quella che è la beatitudine evangelica. Ecco, intenderei così questo, ma sei ricco, un po' come è già stato detto da voi. Riprendo anche quello che diceva Giovanni riguardo al rapporto tra cristiani e giudei, perché ho visto in passato e oggi mi sono confermato leggendo qualche nota di commento in qualche Bibbia che è stato questo passo erroneamente interpretato dicendo sostanzialmente così: i veri giudei sono i cristiani. Ma non mi sembra che sia questa la interpretazione giusta, anzi peggiorando dicendo quelli che invece gli ebrei sono la sinagoga di Satana. Non mi sembra che sia questa l'interpretazione giusta, ma sia quella indicata anche da altri testi delle scritture, soprattutto la fine del capitolo 2 della lettera ai Romani, in cui, meglio che lo riprendo tutto, dice: certo, la circoncisione è utile se osservi la legge, ma se trasgredisci la legge, la tua circoncisione, con la tua circoncisione sei un non circonciso. Se dunque chi non è circonciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà forse considerata come circoncisione? E così, chi non è circonciso fisicamente, ma osserva la legge, giudicherà te che nonostante la lettera della legge e la circoncisione, sei trasgressore della legge. Giudeo, infatti, non è chi appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. La sua lode non viene dagli uomini, ma da Dio. Cioè, qui non sta dicendo che quindi gli ebrei non sono dei veri ebrei e invece lo sono i cristiani, ma dicendo ciò che conta è la realtà interiore. E quindi il vero giudeo è colui che osserva la legge, che sia ebreo, che sia cristiano o che sia qualunque altra cosa, questo che conta. È bellissima l'espressione che qui traduce: giudeo è colui che lo è interiormente, dice letteralmente il nascosto. Giudeo è il giudeo nascosto, cioè quello che abbiamo tutti dentro nascosto, nella misura in cui aderiamo alla volontà di Dio. Ecco, mi sembra che quindi qui si riveli la sostanza dell'esigenza di Dio, che non è appunto in una condizione esteriore, in un'etichetta che si può avere, l'appartenenza a qualche comunità religiosa, ma è una realtà che è nascosta, è segreta, e Dio solo la sa riconoscere. E appunto, e torniamo al verbo conoscere, appunto io conosco, io vedo, il Signore saggia i cuori, e quindi Lui solo sa discernere dov'è il segno della sua presenza. Volevo anche fare un'ultima osservazione riguardo a questa questione. Io sono il primo e l'ultimo, perché continuo a ripeterlo, l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. Qui le Bibbie riportano testi di Isaia in cui il Signore di Israele si proclama come questo, ma è molto interessante il testo, a commento di questo, il testo del Vangelo di ieri, che abbiamo sentito di Marco di ieri, perché Gesù in questo Vangelo dice al versetto 33, Marco 9:33, 36, scusate, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Ecco, forse non c'è solo l'interpretazione temporale, Dio è il primo ed è l'ultimo, nel senso del tempo, è quello che sta all'inizio della storia e sta anche alla fine della storia, ma ha un significato invece relazionale. Lui è il primo, ma è anche l'ultimo, è quello che si è fatto ultimo di tutti, cioè dalla sua altezza è precipitato nella nostra piccolezza. Quindi questo mi sembra più pertinente al discorso che sta facendo qua. Tu sei povero, no? Guarda, in realtà sei ricco, perché Dio, appunto, come qualcuno di voi ha notato, da ricco che era si è fatto povero, da primo che era si è fatto ultimo, e questa è anche la regola che Gesù dà ai suoi discepoli.